cogliamo l'occasione anche di quello che l'Europa ha annunciato ieri, ovvero questo piano energetico sulle rinnovabili. Insomma, si chiede a tutti i paesi d'Europa di fare uno scatto in avanti sulle rinnovabili, con i fotovoltaici montati obbligatoriamente dal 2025 su tutti gli edifici nuovi, insomma una serie di provvedimenti anche fiscali, perché dobbiamo fare questo passo in avanti sganciandoci dalla dipendenza dalle materie prime fossili. Abbiamo in collegamento l'architetto Egidio Raimondi, architetto esperto in bioedilizia. Ben ritrovato, buongiorno architetto Raimondi.
Buongiorno a tutti.
Ebbene, potrete leggere gli approfondimenti dell'architetto sul mensile Terra Nuova, anche nella versione online, e si è occupato questo mese del cappotto termico, che è uno di quegli interventi che si può fare per qualificare al meglio, no, un edificio o un'abitazione. Quindi il cappotto termico rientra in uno di questi interventi che aiutano moltissimo. Ecco, possiamo fare una stima di quanto il cappotto termico in una casa rappresenti un cambiamento a livello energetico di consumo?
Certamente, il cappotto è comunque l'efficientamento energetico, cioè il cappotto per sostituire le finestre, quello che riguarda tutto l'involucro della casa, isolare il tetto, isolare insomma tutte le parti della casa, è la vera strategia vincente per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili o comunque dalle fonti di energia, perché io posso arrivare a dimezzare anche del 50% i consumi di una casa a seconda del livello da cui parto. Ovviamente più la casa è messa male, più col cappotto ottengo risultati sensibili e considerevoli, ed è sarebbe la vera svolta, perché se io riduco il fabbisogno, poi che lo produca da rinnovabile o che lo produca da fossile, diciamo che diventa secondario, anche se ovviamente è sempre meglio da rinnovabile, e questo sarebbe la cosa veramente da spingere. In realtà è uno degli argomenti del super bonus, una delle cose che il super bonus consente di fare, nonostante tutti i detrattori e tutte le critiche che vengono fatte a questo strumento, consente però veramente di ridurre la dipendenza.
No, anzi, più che detrattori, direi, architetto, insomma, le obiezioni sono state elevate rispetto un po' a un sistema che in alcuni momenti, in alcuni punti, non è sembrato poi così trasparente. Ma io credo che tantissimi italiani abbiano sfruttato questa occasione per, insomma, riqualificare energeticamente le proprie abitazioni. D'altronde noi abbiamo un patrimonio edilizio piuttosto vecchiotto, insomma,
vecchio,
no?
Messo male. Certo. E soprattutto il problema è che la trasparenza non è mancata nel super bonus, è mancata nel bonus facciate o in altre categorie di lavori. Invece quello che è stato attaccato è il super bonus. Il super bonus, con tutti i paletti che ha, veramente consente poco spazio alla truffa, tra virgolette, tant'è che i dati dell'Agenzia delle Entrate, pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, delle indagini fatte dalla Guardia di Finanza, hanno rilevato solo il 3% di anomalie nel super bonus. Il grosso è stato nel bonus facciate, che non aveva paletti, infatti poi li hanno messi e hanno chiesto la congruità dei prezzi per tutti i bonus. Secondo me è oggetto di una campagna di denigrazione ingiustificata il super bonus, alla fine. Anche oggi sono usciti i dati in un articolo, non mi ricordo più dove è stato pubblicato, del CNA, dove dimostra che l'aumento dei prezzi che viene attribuito al super bonus non è dovuto al super bonus, ed è analogo a quello che è successo con le bollette. Si tende ad attribuire l'aumento del gas alla guerra, ma era già cominciato prima. In questo articolo si dimostra che i prezzi sono aumentati di più in paesi dove non ci sono i bonus rispetto all'Italia. Solo in Grecia sono aumentati meno che in Italia, dappertutto sono aumentati di più.
Sì, c'è stato un fattore speculativo, no? Noi abbiamo cominciato a vedere un fattore speculativo prima, appunto, dell'inizio della guerra. Sì, una campagna da questo punto di vista che forse non fa bene, ma da un punto di vista dell'informazione, architetto, insomma, c'è modo poi di spiegare le cose. Io ho trovato il suo approfondimento sul cappotto termico molto interessante, perché tanti aspetti poi ovviamente noi non li conosciamo, no? Anche rispetto a come cambia il nostro immobile con un cappotto termico. A volte pensiamo che anche esteticamente, no, possa avere un impatto, e invece assolutamente questo non è vero.
No, esatto, praticamente è invisibile. Può essere un'occasione di miglioramento anche estetico dell'immobile, perché se devo rifare una facciata, devo rifare un cappotto, posso approfittarne, magari gli cambio il colore, gli cambio il disegno, gli faccio delle lesene, delle modanature, cioè posso approfittarne, ma il cappotto in sé non altera assolutamente. Anche su questo c'è dibattito in tanti posti in cui c'è il vincolo paesaggistico. Alcune sovrintendenze vogliono che il cappotto, che venga chiesta l'autorizzazione paesaggistica per un cappotto di 10 cm non altera la percezione a livello paesaggistico di un immobile. Cioè, il paesaggistico vuol dire che lo vedo dalla collina, in cima alla collina, un palazzo, se c'è il cappotto o meno, non no. Mi accorgo, non cambia. E anche lì invece è modifica sostanziale, anche per 10 cm in più sul tetto, a volte devo andare a chiedere l'autorizzazione paesaggistica. Cioè, c'è una mancanza fondamentale di cultura di questa roba, anche presso le istituzioni. Il cittadino si occupa di altro, può non saperlo, e questo, per questo ci sono i giornali, no? Come Terra Nuova, ci sono le trasmissioni come la vostra, che informano e che sensibilizzano. Però anche da parte dei decisori c'è una grossa disinformazione o deformazione della realtà, purtroppo.
Eh sì.
Nonostante tutto, però i cittadini lo fanno.
Esatto, lo fanno perché ovviamente hanno capito non soltanto la convenienza sul momento, quando ti ricapita di poter ottenere un incentivo per riqualificare un immobile a costo zero praticamente, o quasi, ma fondamentalmente hanno capito che questo è per il futuro, architetto, cioè che consentirà veramente un risparmio al di là della visione, no? Che anche quella, insomma, dovremmo averla, no? Ambientale, ambientalista. Abbiamo proprio un risparmio economico sulle nostre bollette.
Certo, questo è l'aspetto più tangibile, diciamo. Appena finisco i lavori del cappotto, dal giorno dopo la bolletta la abbatto. Ma poi c'è l'aspetto che diceva prima della visione, che chiunque abbia un figlio fa bene a pensarci, perché siamo arrivati a un punto. Ora, lei prima diceva dell'Unione Europea che ha emanato questi obblighi, almeno delle intenzioni. A parte che alcuni ci sono già anche da noi, ci sono dei decreti già da anni che lo prevedono nella nuova costruzione, ma non c'è più tempo, cioè è tardi. Noi come paese siamo indietro di almeno 40 anni. È il club di Roma di Aurelio Peccei che cominciò a dire della scarsità delle risorse, ma 50 anni fa cominciò ad avvertire sul fatto che usare in maniera infinita, estrarre in maniera infinita risorse finite, un paese di risorse finite, un mondo di risorse finite, ci avrebbe portato a sbattere. E ci stiamo andando, cioè ormai i dati sono l'overshot day. Noi abbiamo finito le risorse di quest'anno a maggio, non era mai successo, finivano ad agosto, che già comunque era troppo presto. È come se in una famiglia finisco il budget a maggio e da qui a dicembre vado in debito. E la stessa cosa è su questo. Cioè, bisognerebbe veramente farci una riflessione seria a tutti noi, cioè pensare che ci riguarderà, a noi magari no perché moriremo prima, ma ai nostri figli di sicuro avranno a che fare con questo.
Esatto, gli lasciamo.
Non è una visione apocalittica.
No, è la verità. No, e questi sono i dati, purtroppo questa è l'analisi dei dati, no? Ma se anche l'Europa interviene e non lo fa soltanto per un tema di dipendenza e anche politico, geopolitico con la Russia, lo fa perché chiaramente ci si rende conto che non è più possibile. D'altronde l'agenda 2030 questo chiedeva, no? Però noi quando la vedevamo dicevamo, vabbè, 2030, 2050, no? Cioè si va a decenni, a ventenni, no? Poi a distanza le cose si sfocano un po'. Oggi si è presa una consapevolezza diversa e l'Europa, giustamente, la Commissione Europea la sta cavalcando questa consapevolezza, sapendo di poter anche fare affidamento su dei fondi straordinari, no? Perché immagino che poi tutto questo si realizzerà grazie ad una disponibilità extra di fondi per il passaggio ad un sistema energetico differente.
Ma certo, ma anche su questo, no? Vengono tassati gli extra profitti delle rinnovabili, non vengono tassati gli extra profitti delle fossili. Fondi ci sono, cioè il fotovoltaico quando è uscito, quando c'è stato il conto energia nel 2007, costava 7.500 euro a kilowatt installarlo, adesso costa meno di 2.000, quindi l'incentivo l'ha fatto il suo dovere, no? Ha lanciato un mercato, ha fatto in modo che il prezzo ora fosse più abbordabile e adesso io la parità, cioè l'ammortizzo l'impianto con la parità energetica, cioè con l'energia prodotta mi ammortizzo il costo in poco tempo. All'inizio mi ci volevano con gli incentivi 7, 8, 10 anni. Quindi anche questo non è più nemmeno un tema di costi, non c'è davvero più bisogno di risorse straordinarie, perché adesso sono tecnologie mature le tecnologie, cioè le case adesso si costruiscono con l'isolamento di 15-20 centimetri, un tempo non si metteva l'isolamento.
E poi se ci pensiamo, architetto, lei ce lo può spiegare anche più facilmente, no? Si costruiscono le case come si costruivano una volta, no? Cioè, infatti i muri delle case costruite fino a qualche decennio fa, forse qualche secolo fa, erano dei muri particolarmente spessi proprio perché ovviamente dovevano garantire una temperatura vivibile negli ambienti, senza riscaldamenti, senza raffrescamenti, giusto?
Sì, quando non c'era l'impianto, le case avevano solo il camino, eventualmente avevano finestre piccole a nord, finestre grandi a sud, le logge che facevano passare il sole d'inverno e non lo facevano passare d'estate, avevano tutta una serie di accorgimenti, di necessità. Avevano l'albero a foglia caduca davanti, l'albero sempreverde sul retro a nord, quella foglia caduca d'estate si riempiva di foglie e faceva ombra, d'inverno cadevano le foglie e faceva passare i raggi del sole che sono benefici. Poi si è perso questo, il muro che era largo 2 metri nel trullo o nel damuso di Pantelleria è diventato un pezzo di vetro, uno strato di vetro di pochi centimetri nel grattacielo a Dubai, dove non scende mai sotto 23 gradi nemmeno di notte in estate la temperatura. Perché siamo stati abituati a creare l'ambiente artificiale, no? Il clima artificiale dentro gli edifici. È tipicamente il modello americano, no? Che uno deve andare in mutande d'inverno con la temperatura.
Sì, mai capita, questa cosa, no? Quando...
Esatto, e col cappotto d'estate perché c'è il condizionatore a palla che fa venire i mali alle ossa. Però adesso stiamo riscoprendo vecchi metodi, ma oggi abbiamo dalla nostra la tecnologia che i nostri antenati non avevano, quindi noi abbiamo la possibilità di conoscere dati e poi soprattutto la partita è cambiata, oggi si gioca sul caldo, abbiamo il surriscaldamento. Prima le stagioni variavano, c'erano le stagioni intermedie, non c'è più le mezze stagioni, la battuta che spesso si fa è reale, si passa da 12 gradi a 40 gradi nel giro di un giorno. Quando cambia la stagione e di questo le case ne risentono, gli impianti ne risentono, quindi bisogna fare in modo che la casa sia più passiva e che l'uso dell'impianto sia minimizzato, cioè che la casa reagisca già da sola. Poi l'impianto ci vuole perché noi non possiamo più vivere come vivevano i nostri nonni col camino a battere i denti dal freddo oppure a sudare d'estate. Noi appena c'è una gocciolina vogliamo il condizionatore, la macchina senza aria condizionata non esiste più. Quindi i livelli di comfort sono saliti, però per questo noi abbiamo la conoscenza, la tecnologia e se guardiamo il passato per andare avanti l'approccio è quello giusto. Il problema è che bisogna avere la consapevolezza e non bisogna copiare i modelli, noi non dobbiamo copiare l'Austria perché il clima austriaco è diverso, non possiamo usare il poliuretano per isolare, dobbiamo usare la fibra di legno o il sughero. Il problema è che costano di più, ancora non c'è il mercato e... Poi si entra in un ambito, ma il sughero è una risorsa naturale, invece quell'altro è un polimero. Insomma, ci sarebbero giorni da parlare. Per
sì, però è anche vero che poi pone la questione dello smaltimento, no? E poi è sempre lì il discorso. Esatto. Io lo capisco, no? Che chiaramente se si fa una scelta anche di attenzione rispetto all'ambiente, però poi bisogna vedere questa scelta dove va a finire. Oggi racconteremo delle bioplastiche che apparentemente, o delle plastiche compostabili che apparentemente hanno rappresentato davvero un'alternativa quando ci siamo resi conto che l'usa e getta era davvero più, non era più sostenibile, e poi scopriamo appunto con gli studi che anche lì c'è un tema che non si degradano, comunque non lo fanno in tempi brevi come si sospettava, e allora tutto va rivisto. Io, architetto, con lei parlerei le ore, però purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, ma avevo ancora una domanda da farle, ma gliela farò la prossima volta, perché la prossima volta che ci sentiremo, caro architetto, ci deve raccontare come deve essere oggi, se potessimo progettare una casa da zero ognuno di noi, come dovrebbe essere questa casa con le disponibilità che abbiamo appunto al massimo livello di contenimento energetico, insomma, e di sviluppo ovviamente da questo punto di vista. Quindi questo è il compito che le do per la prossima volta, perché ma con lei tanto non sarà un compito difficile, per lei sarà facilissimo. Intanto la ringrazio e la continuiamo a leggere sul mensile Terra Nuova, l'architetto Egidio Raimondi, architetto esperto in bioedilizia. Grazie davvero per questo contributo e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Buona giornata, grazie. A tutti.